Laser.
Siamo al 19 di agosto del 2003 ed è un martedì pomeriggio. C'è un caldo torrido perché è l'estate calda dell'inizio del climate change. E Jean Selim Kanan, mio marito, 33 anni, lui è a Baghdad, arrivato da poco. E io sono appena arrivata a Ginevra. Non siamo insieme perché io ho appena partorito il nostro figlio, che quel giorno lì faceva 26 giorni. Mio marito era appena ripartito.
Eravamo a un funerale al crematorio di Bellinzona e non avevo spento il telefono, una dimenticanza, e guardo, è un messaggio della sorella della mamma del Mondada, del Raimondo, papà di Corrado. Corrado era il ragazzo di mia figlia, che erano assieme da 5 anni, che dice: avete visto? Sul teletext c'è un attentato, bomba a Marrakech. E ci sono dei feriti
svizzeri.
Era una giornata di lavoro, ero fornitore di servizi per alcuni grandi gruppi della comunicazione d'impresa. Avevo appena incontrato alcuni responsabili internazionali del settore della produzione che dovevano effettuare delle presentazioni. Era una giornata molto intensa e ad un certo punto ho ricevuto una telefonata da parte di mia madre che mi ha detto che l'aereo era in ritardo, non aveva notizie dell'aereo nel quale viaggiava mio padre. Beh, eravamo abituati ai ritardi degli aerei in Africa, l'ho quasi rimproverata. Le ho detto che non era niente di che, ero impegnato sul lavoro, ciò che stavo facendo era molto importante e non volevo essere disturbato per un banale ritardo di un aereo. E ho riattaccato.
Viens pas me déranger pour une histoire d'avion en retard.
Questo martedì pomeriggio io stavo rientrando da una passeggiata con la carrozzina e mio figlio cominciava a dare segnali di risveglio che era ora della prossima poppata, e entrando in casa, prima di sedermi sulla sedia dell'allattamento, sono passata al volo. All'epoca non c'erano ancora gli smartphones, quindi mi sono passata al volo davanti al computer, al desktop, e ho cliccato per vedere se fosse arrivato un messaggio, qualcosa, e la pagina di default è la pagina della Repubblica e c'è questa ultima.
Il funerale era quasi finito, siamo usciti di corsa e ho chiamato subito Raimondo. Per fortuna avevamo il numero dall'albergo, abbiamo telefonato all'albergo dove soggiornavano e il portiere, devo dire, è stato molto, molto gentile dicendomi: state tranquilli perché i quattro ragazzi sono partiti stamattina per un viaggio nel deserto e dunque loro non c'entrano.
E qualche minuto après, un dei miei collaboratori è venuto a dire che aveva un avion che aveva disparu.
Qualche minuto dopo un mio collaboratore è venuto a riferirmi che un aereo era scomparso, che era un volo partito da N'Djamena, scomparso ormai da alcune ore. All'improvviso mi sono reso conto che l'informazione di mia madre non era solo una preoccupazione, ma c'era qualcos'altro di più grave. L'ho richiamata per saperne di più e nel giro di mezz'ora ho convocato i miei collaboratori per informarli che dovevo assentarmi, che ci saremmo rivisti il giorno dopo. Così sono andato a casa di mia madre. Abbiamo insieme atteso le notizie, nella speranza che mio padre fosse in qualche modo sopravvissuto, che l'aereo avesse effettuato un atterraggio d'emergenza.
Ci siamo calmati un attimino, però abbiamo provato a telefonare sui quattro Natel, suonavano, nessuno rispondeva. E allora lì abbiamo cominciato un po' a preoccuparci perché non rispondevano e all'albergo avevo lasciato il numero: chiamatemi quando rientrano, perché il funerale era alle 5:30-6 la sera. Allora abbiamo cominciato a chiamare Berna agli affari esteri, ci hanno detto: confermiamo che c'è un attentato, confermiamo che ci sono dei feriti, e poi ci hanno poi confermato che c'erano anche due ragazze ferite. Allora lì abbiamo cominciato ancora a preoccuparci di più, perché due ragazze ferite potevano essere loro.
Breaking news che sbuca fuori dallo schermo e io sono in piedi e ho questo piccoletto, insomma, nelle braccia che ho appena tirato su dalla carrozzina, mi stavo sedendo per allattarlo e c'è questa immagine, ultima ora a Baghdad, e c'è già a quel momento un'immagine del palazzo e lì c'è il prima e c'è il dopo.
And in our landmine impact survey in the north we found that
semble que M. Gorbatchev n'est pas pour l'instant de remède miracle.
Merci Georges. Et à l'instant, cette information dont je viens de prendre connaissance, cette dépêche de l'AFP importante, un DC-10 de la compagnie UTA est ce soir porté disparu. Le DC-10 qui assurait la liaison entre Brazzaville, N'Djamena et Roissy n'a plus donné de ses nouvelles depuis son décollage de N'Djamena. C'était cet après-midi à 14h, heure de...
È stato un attentato terroristico a uccidere una quindicina di persone nel cuore di Marrakech. Le autorità marocchine hanno rapidamente scartato l'ipotesi di una fuga di gas. Sarebbe stato invece un kamikaze a farsi esplodere sulla terrazza del caffè Argana nella piazza Jemaa el Fna, una delle principali mete turistiche.
Attentat ou accident, le DC-10 du TA n'a pas encore livré son secret. Il y a très peu de chances de retrouver vivant l'un des 171 passagers.
Anche quattro giovani del Sopraceneri fra le vittime dell'attentato a Marrakech, due di loro ferite verranno portate in Svizzera dalla Rega, degli altri nessuna notizia.
Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera consacrée à l'attentat qui a touché à Bagdad le siège de l'ONU, frappé cet après-midi par une explosion provoquée par un camion piégé. Le plus haut fonctionnaire des Nations Unies en Irak, Sergio Vieira di Mello, est décédé dans cet attentat.
Forse perché ho lavorato nelle zone di guerra e quindi insomma c'è una preparazione, non so se è una preparazione, so solo che io ho visto quel dispaccio di agenzia e la mia testa ha incominciato a pensare, non so se era un pensare, non so quanti minuti è durato, ma insomma è partito tutto un elettroshock nel mio corpo che mi diceva che eravamo finiti dentro un cataclisma. Non avevo nessuna ragione in quel momento di pensare che lui fosse sotto quelle macerie o si fosse salvato, ma sì. Non ho un'idea dell'esatta lunghezza del tempo, ho un'idea delle sensazioni che mi è rimasta e la cosa che mi ricordo in maniera chiara è che io ho avuto la sensazione che mi si fosse diviso il corpo in due, credo che fosse forse l'impatto della bomba che era arrivato fino a me. E c'avevo la parte inferiore del corpo, quindi le mie gambe, che a un certo punto ho guardato, che tremavano, e la parte alta del corpo che era rigida perché tenevo in braccio mio figlio che non dovevo far cadere. Ma tutto lungo il periodo, insomma, ero da sola con questo ragazzino nelle braccia e da qualche parte io sapevo che il peggio era già successo. Non so perché, anche perché mio marito era un uomo alto, grande, giovane, nel pieno della sua forma fisica, mentale, 33 anni, sportivo, per cui non avevo ragione razionale di pensare che non si sarebbe salvato, ma forse era già entrato uno schema di autopreservazione, non lo so. È come se qualcuno avesse deciso di spegnere l'interruttore senza darti un preavviso, senza chiederti il permesso e poi devi cominciare a mettere la vista incomincia ad adattarsi al buio e incomincia a rivedere le sagome e ti rimetti al timone in qualche modo di una zattera che ha cominciato a prendere onde gigantesche. E quindi sì, quindi è partito il dopo. Vabbè, non abbiamo più avuto Jocelyn con noi, è un dramma enorme per quelli che se ne vanno, ma è un dramma per quelli che rimangono anche. E ti rendi conto che l'onda d'urto, che appunto esiste fisicamente per quelli che sono dentro un epicentro di una bomba di 2,5 tonnellate come quella di Baghdad, ma è anche un'onda d'urto per chi non è magari nell'epicentro ma ne riceve, diciamo, le conseguenze. Hai questo momento di resilienza, che quindi la capacità di ritornare alla posizione eretta, però ti rimangono, come d'altronde succede fisicamente nelle vittime delle grandi esplosioni, ti rimangono delle mini fessure. Alcune si rimarginano, altre insomma, ti ci abitui, ma le mini fessure dei traumi te le porti dietro tutta la vita, quello fanno parte di te poi.
E noi abbiamo avuto la fortuna di parlare al telefono con nostra figlia, che ci ha anche un po' tranquillizzati dicendo: papà, sì, ho una gamba rotta, ho bruciato i capelli, ho delle ferite superficiali, però sto bene, non preoccupatevi. E invece mi dice la morena, da quello che so, è molto più grave di me, ha problemi ai due piedi e ferite abbastanza serie. Tra l'altro mi ha anche raccontato che è arrivata già la polizia a intervistarle, perché loro hanno visto in faccia questo bastardo che era arrivato con queste due borse, con una parrucca, una chitarra, e ha messo lì queste due borse sotto il tavolo. E alla fine la rega poi ci telefona e ci dice: guardate, se i ragazzi non si trovano, noi abbiamo l'ok dai medici, possiamo rimpatriare le due ragazze, venite a Zurigo. Purtroppo a Zurigo nessuno del Dipartimento Affari Esteri si è fatto vivo, siamo stati accolti al pronto soccorso, abbiamo dovuto riempire il formulario addirittura. Poi lì ho dato fuori un po' di testa, ho detto: mamma, ma siete scemi o cosa? Arrivano due ragazze dall'attentato di Marrakesh e ci fate durante la notte, ci hanno assicurato che è andato tutto bene. Ci siamo un po' tranquillizzati, pur sapendo che io ogni 10 minuti sentivo il papà di Corrado che mi telefonava: non abbiamo notizie. Dunque, da una parte eravamo contenti e dall'altra invece c'era questo stato di... Poi Raimondo telefonava alla mamma di Andrea, che anche loro erano un po' spaesati, perché loro sono stati gli ultimi a sapere. Io ho avvisato Raimondo di tieni contatto con la Maria, ma cioè praticamente c'era questo stato di un po' contenti e terribilmente affranti da quello che stava succedendo. Cristina era stata operata la gamba perché gli hanno ridotto questa frattura, è stata curata per le ustioni che aveva sul collo e sulle braccia. C'era il problema dell'infezione, perché in questa bomba c'erano queste porcherie, no? Mentre la morena stava molto molto peggio. Invece per Cristina l'unico problema grosso che c'era era l'infezione, che anche lei aveva un'infezione importante. Poi lei aveva un problema con i medicamenti, non tutti gli antibiotici li sopportava, e finalmente al martedì sera ci convocano, perché bisogna dire che i dottori si sono comportati sempre molto bene con noi. L'infezione sta migliorando, mercoledì dovremmo portarla ancora in sala operatoria per verificare ancora tutte le ferite, pulire bene le ferite, perché avevano le schegge un po' dappertutto. Però i dottori ci hanno assicurato che era meglio farlo, e invece cosa è successo? Che ha preso un batterio in ospedale, e da lì è partita una setticemia, e al venerdì mattina Cristina è morta per setticemia presa nell'ospedale.
J'avais moi 26 ans à l'époque. Et c'est là où ma vie a basculé. C'est-à-dire que j'ai, d'un seul coup, c'est une nouvelle vie qui a commencé.
Io all'epoca avevo 26 anni e la mia vita è stata completamente stravolta. In quel momento per me cominciava una vita diversa. Direi, all'inizio per me era una questione di sopravvivenza. Non ero in grado di pensare a progetti futuri e di andare avanti. Mi sono rimesso in sesto e ho ripreso il controllo della mia vita quando sono riuscito a rivolgere alcune domande al figlio dell'assassino di mio padre, il figlio del colonnello Gheddafi, durante una conferenza. Abbiamo intrapreso 2 anni di negoziati che si sono conclusi con il riconoscimento informale dell'attentato da parte della Libia, ma formale dal punto di vista economico per il risarcimento. A quel punto ho deciso di costruire anche un monumento funebre nel deserto di Teneré, dove l'aereo era precipitato, e quel momento ha segnato la fine della mia storia personale, ovvero della mia lotta riguardo la morte di mio padre e delle altre 169 persone. Con la mia parte di risarcimento ho deciso di creare l'Associazione Francese dei Familiari delle Vittime del Terrorismo. Era il 2009. Con l'obiettivo di occuparsi delle altre vittime con la stessa procedura, mostrando solidarietà sul piano nazionale e internazionale, e fare sì che nascessero altre associazioni simili in altri paesi, e infine sviluppare una strategia per fare in modo che le vittime escano dalla loro posizione di vittime.
Ça commence d'abord par le fait qu'on reconnaisse cette position, c'est-à-dire qu'il y ait des reconnaissances officielles de l'État.
Per fare ciò bisogna anzitutto riconoscere questo status, ovvero che ci sia un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato, dato che la vittima di un atto terroristico è una vittima particolare, dato che sono gli Stati e la società ad essere prese di mira. Infine, le vittime devono riprendere il controllo della loro vita e ritrovare un posto nella società. Si tratta di un passaggio molto complicato, proprio come scalare una montagna. Abbiamo messo in piedi un sistema di accompagnamento, di contatto tra le vittime, di assistenza da parte di personale specializzato, come giuristi e psicologi, che fanno parte dell'associazione. Vogliamo rimarginare le ferite, fare sì che le persone coinvolte ritrovino la loro autonomia nei confronti della vita. Ognuno deve riprendere in mano la propria vita. Siamo qui per accompagnare e sostenere. L'unico modo per andare avanti è di uscire dalla condizione di vittime e riprendere in mano la propria vita.
C'est leur seul moyen de continuer, c'est de sortir de leur position de victime et de reprendre le contrôle de leur vie.
La Francia già all'epoca, quindi sempre nel 2003, aveva tutta una serie di infrastruttura normativa, amministrativa per rispondere, diciamo, alla chiamata che viene quando c'è stato un attentato. Questo per i cittadini francesi colpiti in attentati che succedono sul territorio di Francia o all'esterno, e anche per estensione, questo è ancora oggi l'unico paese che lo fa, cittadini non francesi che però sono colti da attentati che avvengono sul territorio di Francia. Quindi innanzitutto ci fu subito una missiva di riconoscimento, la Legion d'Onore postuma, eccetera, ma poi soprattutto mi si è presentato in casa un funzionario che mi ha portato tutto un plico di informazione dove mi si diceva innanzitutto che la Francia riconosceva quel crimine, quell'attentato di matrice terrorista, quindi gli aveva già dato un nome ancor prima che la mia organizzazione lo qualificasse come tale. Questa cosa mi ha aprì gli occhi, perché mi sono resa conto che in realtà il mio processo di, vogliamo ancora usare questa parola, di resilienza, di continuare un percorso, di provarci almeno, mi è stato agevolato dal fatto che qualcuno, ma che era un'istituzione, venisse a dirmi noi ci siamo. E nel contesto del terrorismo è ancora più importante, perché il target dell'atto terroristico in realtà non è la vittima. L'atto terroristico trascende la vittima. Come vittima tu ti rendi conto che sei uno strumento, ma che in realtà il messaggio terroristico era indirizzato o alla tua organizzazione o alla società alla quale appartieni o a un modo di vivere o al tuo governo. E quindi la risposta di quel governo, di quell'istituzione, di quell'organizzazione verso la vittima, quel riconoscimento è ancora più importante nel contesto della vittimizzazione da terrorismo, perché tu come vittima sei solo di fronte a qualcosa che non ha senso. E quindi questo riconoscimento è fondamentale. Quindi il fatto di averlo ricevuto dalla Francia in maniera gratuita, tra l'altro io non sono francese, vabbè, nostro figlio lo è, mi ha aperto gli occhi, incontrando poi altre vittime, innanzitutto quelle dell'attentato del 19 di agosto 2003 nelle nostre prime cerimonie di commemorazione, ma poi insomma allargando il cerchio da lì ne ho incontrate altre. Mi sono resa conto che l'esperienza di ogni vittima è diversa, ma proprio perché seconda del passaporto che tu hai di nascita, seconda del paese dove succede l'attentato, ti rendi conto che l'esperienza è molto molto diversa e che molte vittime, in realtà la maggior parte delle vittime di terrorismo al mondo, fondamentalmente sono abbandonate al loro destino. E quando tu parli con una vittima di terrorismo, e io questo l'ho sentito da così tante, non importa la nazionalità, non importa la latitudine, ti dicono che la mancanza di riconoscimento che gli è stata data da parte appunto di un governo, di un'organizzazione, di una società, gli ha rese vittime due volte.
Il y a due travaux de mémoire. Il y a le travail de mémoire qui est pour nous, c'est-à-dire le fait que nous victimes nous nous souvenions de.
Ci sono due lavori legati ai ricordi. Uno riguarda noi, le vittime, che commemoriamo coloro che sono morti. Questo è il primo elemento. Si tratta di un lavoro legato alla memoria molto elementare, schietto. Ma questo ricordo deve essere trasmesso anche all'opinione pubblica. E per questo servono dei luoghi che siano gestiti in modo intelligente, che abbiano una prospettiva storica e museale, per parlare alle persone, per raccontare la verità senza aggiungere nulla di superfluo e ricordare perché la razza umana è più forte. E come si possa resistere alla barbarie del terrorismo difendendo i valori dei diritti dell'uomo, difendendo i valori che vanno oltre l'individuo. Questo è un lavoro che deve essere effettuato sul lungo periodo, appassionante, ed è la sola strada di resilienza che conosco. Molto spesso le persone ci dicono che ciò che facciamo è formidabile, ci chiedono come facciamo. Spesso rispondo che in realtà non abbiamo scelta. Si può fare la scelta del rancore, della collera, dell'odio e della vendetta, ma diventiamo persone persone che si avviano verso l'estremismo e la violenza. Insomma, diventiamo terroristi anche noi. Oppure effettuiamo la scelta opposta, quella della civiltà, della comprensione, dell'umanità, ed è il solo modo per uscirne sorridendo, ricostruendo ed elaborando quanto accaduto. Diventiamo insomma degli ambasciatori della nostra stessa società, ed è questa strada l'unica luminosa, l'unica che conduce all'avvenire.
On devient des ambassadeurs finalement de notre propre société. Et cette voie-là, elle est la seule qui soit lumineuse, la seule qui est un avenir.
Per me andare a Marrakech è un po' come una liberazione. Vado là, trovo prima di tutto i francesi che hanno avuto 8 morti, ma ho trovato i marocchini, ho trovato la vedova di un cameriere con la figlia che è nata perché era incinta e non ha visto il papà. Siamo stati accolti sempre molto bene e per me è un aiuto a superare questa cosa. Non è così invece per esempio mia moglie non ha mai voluto venire, la mamma di André neanche lei, e invece in Mondada sono venuti il primo anno e poi sono venuti ancora il terzo o quarto anno. Ma io continuo ad andarci perché per me andare là è qualcosa di speciale. Mi sento, quando sono vicino alla stele, mi sento vicino a Cristina, André, Corrado e a tutti gli altri. Questa...
Ho avuto occasione, e le ho cercate anche queste occasioni, di incontrare vedove come me, ragazzi come mio figlio che hanno perso il padre, il genitore, e di contesti che non fossero appunto soltanto Ginevra o Parigi o New York. E mi sono sempre detta, ed è una frase bruttissima da dire, che io sono stata fortunata. Ma lo dico con grande cognizione di causa, perché appunto non solo nella maggior parte dei paesi non c'è niente per rispondere ai bisogni delle vittime, poi continui a vivere in un contesto dove la possibilità di ritraumatizzazione, di rivittimizzazione, di ripetizione della violenza è altissima. Mio figlio ha potuto crescere in una società, in un contesto pacifico, dove la violenza che ha colpito la nostra famiglia abbiamo dovuto chiaramente distillare, ragionarci sopra più tappe, però in realtà con certezza ho potuto dire a mio figlio che questa era un'eccezione, non la regola. Se tu sei la vedova irachena che dopo il 2003 ti ritrovi a Baghdad e il tuo paese ha continuato nella sua discesa di violenza, e dopo quel morto ce ne sono stati altri, eccetera, l'esperienza di vittima e soprattutto quello che tu puoi tirarne fuori da quell'esperienza è il poter credere che si possa fare di meglio, si possano ricostruire i ponti, non solo distruggerli, è molto più difficile. Ma quello che mi ha molto molto colpito è questo sentimento di abbandono, dove poi tutto viene lasciato praticamente all'individuo, alla sua famiglia, e tante tante storie non narrate. Cioè io sono qua e le sto raccontando la mia di storia, che è una su migliaia, e ci sono tante tante voci che non escono. E questo sì, questa è una grandissima differenza.
Noi avevamo già perso un figlio di 5 anni morto di cancro nell'87, dunque io, mia moglie e la mia famiglia, le nostre famiglie hanno già vissuto una cosa che non è sicuramente un attentato, perché è morto di malattia, però perdere un'altra figlia per noi, un altro figlio per i Mondade, un altro figlio per i Da Silva, è sicuramente una cosa che ti distrugge la vita. Venirne fuori non è facile. Adesso sono 10 anni, ma per noi, anche per me stesso, che sono forse l'unico che è riuscito a darsi ancora, grazie al lavoro, alla politica, allo sport, un po' tutti i miei impegni, sono riuscito un po' ancora a vivere, tra parentesi. Invece mia moglie, per esempio, non ce la fa. Sono 10 anni, deve prendere le pastiglie, deve stare in cura. Anche la mamma di André è sempre anche lei molto turbata. Ripeto, io ce l'ho fatta un po', ma non anche per me. Posso dire un esempio. Ho portato ieri in stazione un nipote, figlio della sorella di mia moglie, che partiva col treno per andare a riagganciarsi ai genitori che sono in Puglia. Sono andato a fargli il biglietto e quando è partito, che ci siamo abbracciati, poi ho pianto per un'ora. Ma chiaramente non perché partiva, perché lui era contento di partire, sicuramente andava a trovare i genitori, i fratelli, però io ho pensato a mia figlia, ho pensato ad Andrea, a Corrado e a chi ha subito una cosa del genere. Cioè, tutti i giorni io Da pochi giorni ho un gattino che va a dormire sotto le foto dei miei figli. Martina, una cosa, qualcosa c'è, diciamolo, qualcuno che ci dà una mano, però è dura, è durissimo, durissimo.
Collaborazione ai testi di Michele Trefogli. Arnaldo Caccia ha contribuito a creare la Fondazione Mano Tesa con i comuni di Cadenazzo e Sementina per un intervento immediato a ticinesi in difficoltà al di fuori del cantone per ricordare le 3 vittime ticinesi a Marrakech nel 2011. Guillaume Denois de Saint-Marc ha creato l'Associazione Francese delle Vittime del Terrorismo e Laura Dolci è assistente speciale del direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e autrice del libro Un crimine senza vittime, per sottolineare anche il fatto che le istituzioni intergovernative non abbiano raggiunto una definizione comune per indicare il terrorismo internazionale.
Ci si è molto inalberati per anni sulla definizione ed è quello che io dico nel mio libro. Non siete ancora arrivati a una definizione, ma le vittime di terrorismo ci sono, sono in carne ed ossa, esistono. Abbiamo avuto vittime di tortura prima di definire legalmente cosa fosse la tortura. Cioè le convenzioni sono arrivate negli anni, spesso poi spinte dalla società civile, da movimenti. Non mi puoi dire non ci occupiamo della vittima perché non sappiamo come definire il terrorismo. Beh, la vittima sa quali sono gli effetti che il terrorismo ha avuto sulla sua vita.